Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E sono rimasto senza fiato quando mi sono ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito, nella vita il significato c'è, il valore inestimabile di un prato concimato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ritardato. Si dice che l'orto vuole l'uomo morto, ma il supermercato vuole il popolo ingrassato. La mia fidanzata era ancora più innamorata.
Oh, l'orto, era da un po', ci mancava questa canzone incredibile che ormai è diventata la nostra sigla per parlare di tutto ciò che è verde, tutto ciò che cresce dal terreno, tutto ciò che anche, come si dice, come fa gli animaletti?
Non t'allargare,
no,
Carlo.
Gli animaletti sulle piante. Striscia, forse, no? Brulica. Allora, un benvenuto al nostro ospite questa mattina, Carlo Gabriele, il nostro garden designer di fiducia.
Ciao Carlo.
Ciao Virginia.
Fermo.
Ciao Carlo e ciao Australia.
Eccoti.
Come sempre, se volete partecipare alla nostra discussione, se avete domande per Carlo, se cercate chiarimenti, ci potete chiamare 1300 799 626, oppure potete mandarci un SMS allo 0429 996 263.
E come abbiamo sempre detto, la cosa migliore è anche mandarci delle foto con i problemi per le vostre piante. Oggi ci occuperemo di due foto che hanno scatenato la nostra curiosità su Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Ma iniziamo da un grande classico di Melbourne. Mi riferisco al Melbourne International Flower and Garden Show, che è iniziato ieri e si chiuderà domenica. Ma per la domanda, Carlo, lascio a te, perché sono sicura che la potrai porre in un modo migliore.
Esatto, allora tu Carlo hai partecipato negli anni passati, e la tua assenza quest'anno cosa ci vuol dire? È un miglioramento della kermesse?
Esattamente.
In Finalmente.
Realtà, in realtà la mia assenza è un'assenza di protesta.
Ecco, no. Perché non ti hanno dato tutti i premi che c'erano?
Esattamente. Io volevo fare un po' l'asso piglia tutto, invece purtroppo non è successo. No, in realtà quest'anno non ho partecipato perché non ho avuto la possibilità di partecipare nella categoria alla quale avevo preso parte nei due anni precedenti, che è quella dei boutique gardens, che sono dei giardini di piccole dimensioni, di 25 metri quadri, ma anche perché era giusto comunque dare spazio ad altri, altrimenti vincevo sempre io ed era insomma, un po' antipatico.
Esatto, hai ragione, sei un po' come il Barcellona, vinco sempre io.
Esatto, però guarda, devo dirti, vi racconto un retroscena, tanto lo posso dire in italiano perché tutti quelli dell'organizzazione sono inglesi, perciò non ascolteranno questa trasmissione.
Aiuto!
Se qualcuno fa la spia, esclusi presenti.
No, in realtà in particolar modo la mia partecipazione dell'anno scorso è stata molto controversa, perché ho partecipato con un giardino installazione che poi è arrivato secondo ed è stato definito poi dalla giuria scioccante, perché era un po' un'idea matta, nel senso che avevo realizzato una sorta di gabbia gigantesca utilizzando delle corde e poi delle piante di vario tipo, che un po' erano ispirate al mondo naturale, della naturalità, un po' invece a quello della tropicalità. Insomma,
avevi preso il secondo premio,
sì,
quindi
sì,
scioccante,
sì.
Ma è piaciuto.
Esattamente. In realtà sono finito secondo e non primo, proprio perché la creatività, l'aspetto della creatività e del push the boundaries era venuta in secondo piano rispetto invece a degli aspetti molto più tradizionali, come per esempio gli accostamenti vegetali, eccetera. E poi in seguito a questo risultato, poi la giuria ha deciso di cambiare completamente il criterio con il quale vengono giudicati i giardini, dando molta più voce poi proprio all'aspetto della creatività, dell'innovazione.
Quindi quest'anno quest'anno avresti potuto vincere, Carlo.
Eh sì, io arrivo sempre in ritardo, sono un po' sempre
un precursore,
l'agnello sacrificale, però va bene così.
Insomma, hai rotto il Melbourne International Flower and Garden Show, però quest'anno puoi dirci qualcosa dell'edizione appunto 2017?
Sì, allora, io ho dato un po', ancora purtroppo non sono stato, andrò venerdì sera quando ci sarà l'apertura l'apertura serale, quindi con i giardini illuminati, sono molto curioso. Ho già dato un'occhiata ai vincitori delle varie categorie per quanto riguarda i giardini, e devo dirti che sembra molto interessante, perché il primo posto, quindi il gold medal, è stata vinta da un ragazzo che si chiama Philip Withers, che ha presentato un giardino molto anticonformista, nel senso che è molto naturale, ci sono degli accostamenti vegetali abbastanza azzardati, mentre invece nelle precedenti edizioni le medaglie d'oro erano state vinte da giardini molto molto formali, molto alla Malvern, diciamo.
Ecco, io mi dichiaro, quindi non so niente di queste cose. Quindi ci stai dicendo che i vincitori ci sono già, per cui sostanzialmente
sì.
L'esibizione...
Sì, sono già stati proclamati ieri.
Tu ti aspettavi più il concorso in divenire,
fine,
poi
no,
domenica.
Ieri poi iniziano.
Sì, ma anche per una questione logistica, nel senso che lo fanno subito, perché ci sono mille truppe di giornalisti, televisione, eccetera, eccetera. Non hanno bisogno poi di scattare, intervistare, eccetera.
Insomma, non era uno spoiler, Carlo.
Non era uno spoiler.
No, zitto.
Lo sanno tutti.
per carità.
Carlo, cominciamo con le nostre domande. Si sta avvicinando Pasqua, il 16 aprile, e pochi giorni fa abbiamo scoperto che oltre all'albero di Natale esiste anche l'albero pasquale, però non ne sappiamo molto, è un'imitazione del più tradizionale albero di Natale?
Ma no, in realtà guarda, ne sapevo molto poco anche io, ma sono rimasto molto felicemente sorpreso. Si tratta di una tradizione che è molto presente nei paesi europei nordici, perché praticamente loro tendono a festeggiare l'inizio della la primavera e quindi la rinascita. E lo fanno proprio addobbando alberi veri o anche solo pezzi di alberi, quindi delle branches, sono i rami, che possono essere fioriti o semplicemente con dei bocciole, con le foglioline, quindi comunque hanno la loro rinascita vegetativa in quel momento, e poi li abbelliscono appunto con cioccolati di varie forme o fiocchi o insomma tutto quello che un po' ti viene in mente.
Ah, quindi il concetto dell'albero di Natale sostanzialmente si addobba o già una pianta esistente, però con tematiche primaverili.
Esattamente. Io so che tu apprezzavi molto questo fruscio che sentivi sottofondo, ed ero io che cercavo disperatamente la foto del mio albero pasquale che volevo
farvi
vedere.
Abbiamo la foto, è il tuo, proprio il tuo?
No. Io ancora non l'ho fatto. Diciamo che
lo farai?
Questo può essere. Guarda, in realtà diciamo che questo è un po' il mio momento Paint Your Life Martha Stewart e quindi è possibile che non farò, non lo so, mi sento molto art.
Non voglio indagare, però comunque effettivamente nella foto che ci stai facendo vedere ci sono proprio in questo caso per esempio le uova pasquali che sono state appese.
Esatto, diciamo che un po' il problema qua in Australia è che non siamo più in primavera, anzi all'opposto siamo invece in autunno, e quindi non troviamo tantissime cose fiorite.
Ecco, tu cosa metteresti adesso?
Ma allora, guarda, proprio essendo nel mio momento Paint Your Life, magari se volessi essere davvero ligio allo spirito primaverile, potrei prendere semplicemente i rami secchi, dei fiori freschi, pistola a caldo, e vai di attaccare i fiori freschi ai rami secchi. Però no, in realtà non ho neanche tutto questo tempo, non voglio neanche andare a comprare la pistola a caldo. Ci sono alcune piante che stanno fiorendo in questo momento.
Ci sta mentendo, non lo farà mai.
Esatto.
Esattamente. No, invece...
Che piante metteresti?
Beh, per esempio, per ora c'è una grande fioritura degli hibiscus. Stanno fiorendo per esempio delle diverse acace, le acace poi tra l'altro che sono la mimosa è la più famosa delle acace, le acace per esempio proprio hanno un aspetto molto molto primaverile, quindi potrei utilizzare quelle se volessi rievocare questo spirito primaverile europeo.
Una domanda dalla regia,
ditemi.
Ci chiedono quanto potrebbero durare i fiori freschi incollati con la pistoletta ai
20-25 minuti.
Sì, secondo me poi già alla fine del lunedì di Pasqua li buttiamo via.
Poco.
Molto poco, sì, molto poco. Beh, in realtà utilizzando per esempio i garofani, che sono... i garofani sono molto plasticosi, sono molto coriacei, quelli secondo me potrebbero durare anche qualche giorno.
Se poi si usano quelli finti, lì è il problema risolto.
Quello sì, ecco, lo puoi tenere anche
per sempre, per l'anno successivo.
Fino alla prossima Pasqua. Però ecco, credo che sia anche molto carino celebrare proprio la rinascita attraverso queste cose.
Senti Carlo, noi non volevamo dirlo, però la tua voce lo sta tradendo, non è vigorosa come al solito. Tu sei tornato in Italia, bagordi, non vogliamo indagare che cosa tu abbia fatto, però adesso sei un pochettino congestionato,
un po' influenzato,
un po' di petecchia.
Purtroppo sì. Purtroppo
siamo
sì.
Molto nazionalpopolari oggi e quindi ti chiediamo rimedi naturali per cercare di risolvere questo tipo di problemi, raffreddore.
Sono molto felice di questa domanda assolutamente inaspettata.
Ecco.
Guarda, sono molto felice in realtà perché sono un gran cultore dei metodi naturali, un po' li ho provati tutti. Tra l'altro è buffo perché in questi giorni sto anche andando dal chiropratico per un problema al mio gomito e lui è molto...
Senta, questo è l'angolo della medicina o del giardinaggio?
È un po' di tutto.
No, adesso ci arrivo proprio sottilmente. Era proprio per fare una puntata completamente incentrata su di me. però ecco, io mi sono molto meravigliato perché lui si è molto meravigliato del fatto che io ho 39 anni, mi ha detto, caspita, com'è che tu non prendi, medicine croniche? E lui mi ha spiegato che a quanto pare gli australiani sono molto facili nell'utilizzo di medicinali per curare problemi che possono andare dal
quelli
colesterolo.
Quelli che inizi a prendere
eccetera.
E poi prendi per tutta la vita.
Esatto. Pensavo ti dicesse, sei così fisicamente messo male, esatto. Che non prenda niente.
Non farmi ridere che poi magari che ne so mi metta a tossire.
E tu molto orgogliosamente hai detto, ma io sto bene.
No. Diciamo che io preferisco cercare sempre la causa al mio malessere e poi quindi curare la causa e così non ci penso più. Però ecco, mi
raffreddore,
affido molto.
Raffreddore,
guarda,
andiamo sul pezzo.
Io ti dico la mia top 3, ma sarebbe anche molto carino e interessante per me sentire quali sono i rimedi che adottano le persone che vivono qua.
Per questo invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci 1300 799 626, se volete raccontarci i vostri rimedi, ma ricediamo la parola a te, Carlo.
Sì, tra l'altro io non so se ricordate, ma nel passato la signora Anna ci aveva dato una perla. Qualche mese fa la signora Anna ci aveva raccontato il suo rimedio per curare il mal di gola e raffreddore. Comunque, allora, nella mia top 3 per curare il mio raffreddore c'è innanzitutto lo zenzero, che proprio è l'antisettico assoluto. Io generalmente mi faccio delle tisane allo zenzero 2-3 volte al giorno, quindi zenzero limone semplicemente lasciato in infusione nell'acqua calda e là vai sul sicuro, quindi proprio libera le vie respiratorie, via dicendo.
Numero 1 zenzero, numero 2
è tra l'altro un prodotto australianissimo che è il tea tree oil. Anche quello
però li farai infusi, immagino, sì. Non è che te lo bevi.
No, fai su fumigi con quello, quindi gocce di gocce di essenza nell'acqua calda insomma vai di su fumigi. E poi invece se il tuo raffreddore è accompagnato con il mal di gola, ho trovato molto utile i gargarismi fatti con la salvia, quindi stata di preparare una sorta di sciroppo con acqua, salvia, sale e aceto di mele e lo fai raffreddare, metti in frigo e lo usi quando devi.
Rimedi naturali. Adesso però ci prendiamo una pausa, ci è arrivata una domanda via SMS, quindi tra poco te la porremo, Carlo. Prima però ci fermiamo per una breve pausa.
SBS in italiano, tutti i giorni alle 8 del mattino, oppure online in qualsiasi momento.
E riprendiamo la linea in diretta, Carlo Reglia e Virginia Padovese insieme a Carlo Gabriele per il nostro appuntamento dedicato al giardinaggio. Ancora 12 minuti per intervenire al 1300 799 626.
Ci potete anche mandare un SMS allo 0429 996 263, come ha fatto Gino, credo almeno che sia lui, sì, in effetti si è firmato, e dice: ho trovato finalmente i semi della mia erba pepe, ne avevamo parlato nel corso di uno dei nostri dibattiti del giovedì qualche mese fa, ci chiede: conviene seminarli adesso? Come posso fare?
No, Gino, aspetta all'inizio della primavera. E sì, certo che le temperature non vanno su e giù, quindi devono essere abbastanza stabili, quindi non ci devono essere rischi di gelate.
Quindi deve aspettare quasi un anno praticamente.
Sì, purtroppo sì, purtroppo sì, ma sarà un'attesa che secondo me verrà premiata.
Gino, pazienta.
Quindi in questo momento che cosa pianteresti?
Allora, in questo momento in realtà siamo proprio quasi alla fine del ciclo vegetativo, quindi stiamo finendo di produrre un po' tutte le verdure, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto, diciamo, comincia a andare a riposo e in realtà adesso proprio non è il momento di piantare un granché.
Niente, quindi no. Zappetti a riposo.
Adesso stiamo proprio raccogliendo i frutti del nostro lavoro, vero Carlo?
Per chi lo ha avuto. È arrivata una telefonata. Diamo subito la parola a Cristina che ci chiama da Melbourne. Buongiorno Cristina.
Buongiorno a voi, buongiorno, buona Cristina. Giornata.
Buongiorno. Ciao Cristina.
Hai qualche domanda per Carlo Gabriele? Ci vuoi raccontare qualcosa? Prego.
Sì, io più di una domanda volevo raccontare, siccome parlava dei raffreddori e dei metodi, allora volevo dire che sono d'accordissimo con lui sul tea tree. Io lo uso con mia figlia, lo uso con me ed è un toccasano. Un'altra cosa che io uso, che bisogna abituarsi un po', è l'aglio dentro il latte, antibiotico. Lo so che da sentire è un po' duro per le orecchie, ma vi assicuro che mia figlia da 2 anni, lei ha 9 anni, da 2 anni che non mi prende un raffreddore.
Ma lo usi come minaccia, nel senso o te lo fai passare o ti costringo a bere aglio con latte?
Allora, taglio l'aglio a metà, lo metto dentro il latte, lo lascio macerare per 24 ore e poi lo bevo.
Caspita.
Per evitare ammazzare anche la gente intorno, non solo i microbi, i virus, lo prendo la sera prima di andare a letto.
L'ammazza tutto.
Beh, però scusate.
Ammazzo tutto.
Aglio e latte.
Dimmi.
Che volevo solo dire che aglio e latte in realtà è anche il principio base della bagna cauda, no?
Che però ha tutto un altro sapore.
In realtà mi dicono di no.
Adesso ci scrive Magica da Vera Torinese che sta cominciando.
Perdonami,
vedo già che sta per arrivare un
Magica.
Messaggio.
Scusate, credo di aver detto una sorta di bestemmia per i piemontesi.
No, questa è un'altra erba che hai assunto prima.
Esattamente.
Però guardate che funziona, eh?
No,
io
no, ci credo.
Da 2 anni che non prendo nessun raffreddore, non uso medicine, non uso antibiotici. Mia figlia le prime 2 volte che l'ha presa me l'ha letteralmente sputato addosso.
Beh, giustamente.
Aveva 7 anni allora. Adesso una volta al mese facciamo 5 giorni, la sera lo prendiamo e lei non raramente si ammala.
La penitenza, però insomma pare funzionare. Dalla regia ci ribadiscono no latte nella bagna cauda. Olio, acciughe
no.
E aglio a gogo.
Perdona,
e anche insulti vari, se non sbaglio.
Perdonatemi, amici piemontesi. Non lo farò più.
Cristina, grazie mille per averci chiamato.
Grazie.
Grazie,
alla prossima.
Grazie allora per averci rivelato questo mondo dell'aglio e
comunque,
latte.
Comunque, alla fine puntata mi farò subito un cappuccino con l'aglio.
E beh, il raffreddore ce l'hai, quindi vabbè. Insomma, tentare
però,
non nuoce.
È vero che è un potentissimo antisettico anche l'aglio, perciò insomma non faccio fatica a credere.
Ci è arrivata un'altra domanda via SMS, ci scrive Andrea. Ho il limone con la minatrice, o mina, tra parentesi. Insomma, quella che arriccia le foglie.
Sì.
So che le temperature basse aiutano ad eliminarla, ma cosa posso usare in primavera e in estate?
Beh,
possibilmente qualcosa che non uccida api e che mi permetta di mangiare i limoni, chiaramente. Grazie, Andrea.
Allora, è vero che con le basse temperature le minatrici sono meno attive, però non vuol dire che... Non vuol dire che scompaiono, anzi in realtà si rifugiano all'interno delle foglie.
Posso chiederti sono cos'è
animali.
La minatrice?
Ah, scusate,
un animale?
Sì, esatto, un insetto.
Tipo il giaguaro.
Un leone.
No, è proprio una donna che fa la minatrice, che è nascosta dentro il tuo limone. No, è un insetto che depone le uova nelle foglie di varie piante, compresi per esempio gli agrumi. E poi la larva praticamente si mangia il tessuto foliare e poi riconosce la presenza dell'insetto dal sintomo dell'arricciamento della foglia proprio. Con la bassa temperatura l'insetto va a riposo e poi sverna all'interno delle foglie e sfarfalla poi nella primavera successiva. La cosa che si può fare è utilizzare un insetticida specifico. Credo che adesso su questa cosa devo verificare, devo fare un double check, come si dice, ma credo che ci siano anche degli insetticidi naturali, è probabile anche il piretro, per esempio, che possa aiutare a sconfiggere l'insetto. Però questa cosa la verifico e poi, insomma, la possiamo comunicare con
Andrea. Ti faremo sapere con calma informazioni più precise.
Anche perché chiedeva come fare per anche riguardo alla stagione.
Adesso diciamo, quando l'insetto è a riposo in realtà ha poco senso comunque fare questo trattamento, mentre invece quando ricomincia la sua stagione fisiologica e quando l'insetto è attivo, appunto, poi si può debellare utilizzando questi insetticidi. Mi guardi e ridi?
No, perché mi sto pensando a questa piccola donnina con un mini piccone che si risveglia dopo l'inverno. Senti, passiamo allora a Facebook. C'è arrivata questa foto, dice: carissima SBS Radio, ho questa pianta alberello, penso che non ho piantato io direttamente, che sta crescendo alla grande meno di 5 mesi. Potete chiedere di che cosa si tratta. Allora, a te l'onore di spiegare innanzitutto che tipo di pianta è visivamente e poi che cos'è per questa nostra ascoltatrice.
Sì, io sono molto contento perché in realtà poi abbiamo dei seguaci molto, molto attenti e molto attivi e hanno quindi già spoilerato la risposta sulla nostra pagina Facebook.
Preparatissimi quindi.
Preparatissimi, sono molto sorpreso. Proprio da un quick glimpse sono riusciti a capire che si tratta di un nespolo del Giappone. Probabilmente il seme è stato portato lì da un uccello, forse, non so, è stato anche piantato da qualcuno e poi è nata questa pianticina che era, insomma, credo forse pochi mesi, forse un anno, non di più.
Visivamente com'è questo nespolo del Giappone?
Allora, diventa un albero bellissimo, diventa un albero di circa 3-4 metri, una cosa del genere, e ha delle foglie molto molto interessanti, perché, scusate, la mia voce diventa progressivamente più interessante, e le foglie sono molto interessanti perché la pagina superiore è verde scuro, mentre invece la pagina inferiore è argentata, quindi anche da un punto di vista ornamentale è una pianta magnifica. Non so poi
quindi
se...
tenerla assolutamente,
assolutamente. E in Australia se la cava con il sì. clima e le condizioni?
Sì, assolutamente sì, non ci sono problemi. E poi da anche, io non so se voi siate amanti delle nespole o meno, non so se questa nostra ascoltatrice lo sia, però insomma, se lo è, io proprio le consiglio.
Si mangiano quindi?
Sì.
Ah, quindi non come i ciliegi giapponesi che non lo tocchi?
Non hai mai mangiato una nespola?
Sì, ho anche un albero di nespole a casa.
Ah, ecco. Quale casa? Questa o...
No, in questa non cresce niente, Carlo, te lo garantisco io. Ci abbiamo ricevuto anche un'altra foto, questa volta anonima. Si tratta di un eucalipto che è ricoperto da una specie di... da una serie di palline biancastre. Insomma,
schifosette.
Non ci sembrano molto carine, probabilmente è qualcosa di brutto, ma lo chiediamo
tanto
a te.
Tanto con anche foglie smangiucchiate. Di cosa si
un
tratta?
Disastro.
Allora, sono in realtà i sintomi sono... o comunque, scusate, le due cose sono due cose diverse e non correlate. Le foglie mangiate sono qualche insetto o un morso dato da qualcuno, forse probabilmente da
una
te,
minatrice.
Carlo. Esatto, dalla minatrice che si trovava a corto di foglie di limoni, mentre invece queste palline bianche non sono altro che cocciniglie, che sono degli insetti bruttissimi e che sostanzialmente sono immobili, cioè una volta che si fissano sulla pianta si muovono molto molto lentamente e tendono quindi a non cambiare mai posizione, quindi poi hanno un rostro che è una sorta di becco con il quale succhiano la linfa dal foglio, dai tessuti della pianta e immettono invece nella maggior parte dei casi una saliva tossica che quindi
bestiaccia, insomma.
Esatto.
Che
sono...
fare?
Ci sono diverse possibilità, nel senso che la più facile è, appunto, andiamo sui rimedi naturali, è quello di utilizzare lo zenzero. Non sto scherzando, okay. Non è vero.
Dopo il raffreddore.
Però mi hai creduto per un attimo.
Certo, io ti credo sempre.
No, in realtà si utilizza un prodotto, si può utilizzare acqua e sapore di Marsiglia, per esempio, oppure olio minerale bianco che tende a soffocare l'insetto, ma in questo caso, siccome suppongo che si tratti di una pianta molto molto grossa, la cosa migliore sarebbe utilizzare un insetticida sistemico che viene spruzzato sulla pianta e poi la pianta l'assorbe e attraverso poi i suoi canali linfari la trasferisce lungo tutta la pianta, quindi diciamo che da un punto arriva a tutti gli insetti.
Chiudiamo con un appuntamento che ti vedrà protagonista tra poco, Carlo. Abbiamo poco più di un minuto. Si intitola We Are More Alike Than We Are Unalike. Questo è il titolo della chiacchierata ai Royal Botanical Garden che farai martedì 4 aprile alle 18.30. Velocissimamente, di cosa si tratta?
Si tratta di guardare quali sono le cose che accomunano l'Italia e l'Australia e come i giardini australiani possono essere influenzati dall'architettura dei giardini italiana.
Ottimo, breve e conciso, quindi lo ricordiamo, Royal Botanical Gardens, martedì 4 aprile alle 18.30, se volete anche conoscere Carlo, Gabriele e partecipare a questa conversazione. Grazie allora per essere stato con noi, Carlo, noi ci diamo appuntamento fra un mesetto circa per una nuova appassionante puntata nel mondo dei vegetali.
Grazie a voi e ciao Australia!
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.